pomeriggio prima di tutto. Prendendo l'esempio di Giuseppe, perché si prega, è chiaro che non è una cosa magica, chiediamo a Dio di intervenire perché possa guidare le cose. Mi porto un esempio, dove sono nato io, che si chiama Manfredonia la città, c'è una parte, era paludosa, l'hanno bonificata, poi hanno costruito sopra ed è rimasto un canale. E si sentono le rane, quando arriva il periodo, tantissime rane, le cicale, ecco. Chi conosce già queste zone in questa maniera sa che c'è qualcosa lì. E poi c'è un punto dove viene controllata l'acqua. E quindi può esserci una piena e quindi si aprono delle botole e si fa passare l'acqua. Molto spesso lo si chiude perché si deve pulire il canale, perché si formano delle melme o delle piante che possono bloccare il passaggio naturale e senza problemi dell'acqua. Chi viene da questa parte o anche noi quando parliamo di Gesù agli altri, molto spesso abbiamo bisogno di essere lavorati infine in fondo perché la parola di Dio possa passare tranquilla. Molte volte Dio può dire anche, adesso io chiedo a qualcun altro di parlare da parte mia e può usarsi di te, è lì dove sei, non chiederà un altro della Chiesa, perché sei quel canale attraverso il quale Dio vuole portare la sua parola agli altri. Così, cari miei, preghiamo insieme che non chi viene di qua o chi fa qualcos'altro è il canale perfetto per il Signore, ma il Signore vuole lavorare nelle nostre vite perché certe volte vuole farci fare qualcos'altro, certe volte vuole che il nostro canale sia riempito della sua parola, certe volte vuole pulirci e vuole togliere quegli impedimenti. E così il nostro lavoro davanti a Lui è sempre quello: Signore, aiutami a capire come trasmettere meglio la tua presenza e la tua parola. Vogliamo riprendere il nostro tema. L'ultima volta abbiamo parlato di un tema principale molto vasto che è la Chiesa. La Chiesa è il titolo per noi, è la Chiesa, è il corpo di Cristo, ma prima di arrivare a questo chiarimento del corpo di Cristo abbiamo visto in generale cos'è il termine Chiesa. E il termine Chiesa non è stato inventato dai cristiani, è stato usato questo termine dalla lingua greca, e il termine vuol dire coloro che sono chiamati a uscire fuori da per riunirsi in un certo posto. Ma non è stato inventato neanche dai greci questo termine. In realtà chi ha inventato questa idea di prendere delle persone e riunirle insieme in un posto per incontrarsi con loro è stato Dio stesso. È scritto nella Bibbia, in Efesini 3, che Dio ha voluto questo e l'ha voluto tenere nascosto per tanti, tanti secoli, prima della fondazione del mondo, addirittura dentro di sé, per rivelarlo nei tempi giusti. E così, cari miei, noi abbiamo a che fare con un progetto di Dio. Il fatto che noi siamo riuniti qui è un progetto di Dio, non è un'invenzione di qualche missionario che dice io voglio formare una chiesa. Dio si è servito forse di questo missionario, di altri collaboratori, ma stiamo portando avanti il progetto di Dio. La Chiesa è un progetto di Dio. E Lui stesso lo ha dichiarato, è venuto 2000 anni fa e lo ha dichiarato pubblicamente, perché è venuto praticamente di persona a iniziare questo progetto, a portarlo avanti, ed è scritto «Io edificherò la mia Chiesa». È scritto di Gesù, perché è scritto nella Bibbia, Gesù è Dio incarnato. Quindi Lui stesso che lo ha progettato è venuto a metterlo in pratica e a svilupparlo. E quindi Gesù su di sé edifica la sua Chiesa, non su un uomo. E cosa vuol dire edificare la Chiesa? Vuol dire chiamare delle persone a entrare a far parte della sua Chiesa per quanto tempo? Cioè a far riunirsi con loro regolarmente per quanto tempo secondo voi? È una domanda. Come? Per l'eternità. L'eternità è la risposta più giusta. Certo, noi possiamo calcolare, forse solo la domenica. No. O forse due volte a settimana. No. Il progetto di Dio è oggi, mostrare qualcosa che avverrà per l'eternità. E la riunione di Dio con quelli che gli appartengono non è iniziata neanche ancora adesso, dopo che lui è venuto. È iniziato già a dare un'immagine di questo incontro di Dio con i suoi che gli appartengono, con il suo popolo, per esempio Israele. Ma questo progetto della Chiesa lo ha voluto manifestare perché sia quelli del popolo Israele, che è il popolo terreno, ha chiesto anche a loro di diventare parte di questo progetto, cioè di credere in Gesù e di far parte della Chiesa, che è un progetto eterno. La Chiesa è un progetto eterno. Ed è incredibile, si può dire, che chi viene a far parte della Chiesa, che non è avere un titolo, io sono della Chiesa evangelica, o io sono tal dei tali, di questa Chiesa, non cambia niente se hai questo titolo. Ma far parte della Chiesa di Dio vuol dire far parte dei suoi, e quando si viene a far parte della Chiesa di Dio, Dio ha ancora degli altri dettagli sul suo progetto. Tra cui, ecco, identificare questo progetto, questa Chiesa, questo gruppo di persone come il suo corpo. Ci sono diverse immagini della Chiesa. Nella Bibbia della Chiesa si parla come la casa di Dio, cioè dove Dio abita. A Dio fa piacere stare in mezzo ai suoi, dimorare con loro. Voi pensate adesso, noi non lo vediamo, l'abbiamo detto anche l'altra volta, non lo vediamo, ma a Dio fa piacere stare in mezzo a noi. Potrebbe far piacere a un Dio tre volte santo, perfetto, stare in mezzo a noi che veniamo con i nostri problemi, i nostri peccati, che non sappiamo pregare come si conviene, cioè parlare con Lui come si conviene. Poi Lui aver piacere di stare in mezzo a noi? Ebbene sì. Perché Lui non è venuto per i giusti, Lui è venuto per i peccatori, e questi peccatori che poi hanno accettato di diventare suoi, appartenere a Lui. E Lui si compiace che soltanto avendo creduto nelle sue parole eterne, nella sua salvezza, nel suo Figlio, accettano poi di lasciare tutto e vivere per Lui e con Lui per l'eternità. Di queste persone si compiace il Signore. Non di quelle che dicono, ma io tutto sommato non ho fatto niente di male. Beh, di queste persone Dio non ha molto da dire, se non ravvediti e diventa uno dei miei. Altre figure sono come il campo e l'edificio di Dio e il suo popolo, oppure il popolo di Dio. Ci sono diversi versetti. Per la casa di Dio c'è il versetto in 1 Timoteo 3,5, per il campo e l'edificio di Dio c'è 1 Corinzi 3,9, per quanto riguarda il popolo di Dio 1 Pietro 2,10, ma quello che vedremo insieme è principalmente questo tema principale, il corpo di Cristo. Noi che siamo Suoi figli siamo il corpo di Cristo. Allora ripetiamo, la Chiesa è una riunione, un'assemblea in cui si vengono a trovare e si riuniscono quelli che appartengono a Dio, ma non solo. Durante questa riunione ci può essere anche chi non appartiene a Dio o chi non ha preso ancora nessuna decisione, ma la Chiesa del Signore, la Chiesa di Cristo, è quella che vivrà per l'eternità. E quindi cosa succederà? Un giorno Dio verrà, ed è scritto che verrà, e prenderà i suoi. Dio prenderà i suoi. E cosa succederà a quelli che, riunendosi con quelli che appartengono a Dio, cosa succederà a queste persone? Non verranno prese. Purtroppo succederà questo. O ci credi o non ci credi. Tutto quello che Dio ha detto è avvenuto. E avverrà che alcuni verranno presi e altri lasciati. Questo dipende da noi. Dio non è ingiusto. Oggi è il tempo è il tempo della grazia, in cui Dio dà la possibilità a ognuno di noi, nella piena libertà, di decidere se rimanere così come siamo o appartenere ai suoi. È una mia cosa? Io non ho scritto questo progetto. Lo leggiamo nella Bibbia e non ci stiamo inventando niente. Se non credete a me o a chi parla di questo, non fa molta differenza. Ma se non credete a Dio, Questo fa molta differenza. Dio un giorno chiederà a coloro che non sono stati presi, perché comunque ritornerà e li prenderà per essere giudicati, e dirà: cosa ne hai fatto di mio figlio? E quando si parla di figli si parla di qualcosa di molto più prezioso di noi stessi, vero? Guai a toccare i figli, sia per una madre che per un padre. E cosa pensate di Dio? Come si dovrà comportare o come si comporterà quando chiederà a noi o chiederà a te? Cosa ne hai fatto di mio figlio? Sai, io non ho trovato una persona perfetta come mio figlio che potevo mandare per te. E l'ho mandato, era l'unico. Cosa ne hai fatto di mio figlio? Lo hai accettato o lo hai rifiutato? Io tremerei ad andare davanti a Dio e dire: io ho disprezzato tuo figlio e per me è stato molto più valido il mondo, molto più valido il lavoro, molto più valido tutto quello che hai avuto che tuo figlio. Io credo che c'è da tremare. Proprio perché non ci sarà più altra possibilità. E quel momento in cui ci incontreremo con Dio sarà letteralmente l'ultimo momento. E allora qui possiamo decidere. Tu puoi decidere se essere e appartenere a Dio per l'eternità, oppure decidi per te stesso se vuoi essere mandato via dalla sua presenza per l'eternità. Quindi la domanda è: vuoi far parte anche del corpo di Cristo? Il corpo si intende, per corpo si intende, chiaro, non letteralmente un corpo umano, ma i credenti, quelli che fanno parte della sua Chiesa, sono la testimonianza visibile di Gesù. La Bibbia dice che Gesù cammina in mezzo alle sue chiese. Cammina, sì, anche se noi non lo vediamo. E questo è un incoraggiamento per i cristiani, per i credenti che sono qui. Quando Gesù viene in questa riunione che lui ha organizzato e si è sviluppata e si è potuta portare avanti, e non c'è un credente, perché ha avuto altro da fare. Cosa possiamo far pensare a lui? Non pensate che forse potrebbe dire, certamente non è scritto nella Bibbia questo, però potrebbe pensare forse: io sono venuto in mezzo ai miei. Tu sapevi della riunione che dovevamo avere insieme oggi? Dove eri? Perché non sei venuto? È veramente così più importante dell'incontro con me? E quando noi non leggiamo la Bibbia e non ci incontriamo con lui, cosa pensiamo che potrebbe pensare Gesù quando diciamo: non ho avuto tempo? Boh. Non ho avuto la possibilità di incontrarmi con te oggi. Perché? Veramente non ho avuto tempo, non ce l'ho fatta. Sono cose, credo, molto serie da poter riflettere per poi trovare una soluzione, perché non si può rispondere così al re dei re. Non si può dire: non ho avuto tempo per te. Prima Corinzi 12, dal versetto 12 al versetto 27. Il corpo è la testimonianza, quindi noi siamo la testimonianza visibile per un mondo che non vede Gesù e non conosce i suoi insegnamenti. Andiamo al capitolo 12 di Prima Corinzi e leggiamo insieme questo brano che parla proprio della Chiesa quale corpo di Gesù. Poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti non tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare, noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse: siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se l'occhio dicesse: siccome io non sono occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe lodorato? Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel suo corpo come ha voluto. Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo. L'occhio non può dire alla mano, non ho bisogno di te. Né il capo può dire ai piedi, non ho bisogno di voi. Al contrario, le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie. E quelle parti del corpo che stimiamo essere le meno onorevoli le circondiamo di maggior onore. Le nostre parti indecorose sono trattate con maggior decoro, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno, ma Dio ha formato il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava, perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. Cerchiamo di vedere insieme un po' questi versetti, perché è chiaro che leggendoli così velocemente sono belli da sentire, danno già un insegnamento, ma i dettagli forse fanno la differenza. Andiamo subito al versetto 14. Il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Questo è un chiarimento. Non c'era questo studio ancora, che è lo studio dell'anatomia e lo studio del corpo a quei tempi, come lo abbiamo noi oggi. La conoscenza non era così approfondita, però la Bibbia ne parla in modo così chiaro. Il corpo è formato da molte membra. E quindi incominciamo ad entrare nei dettagli. Dal versetto 15 c'è scritto: se il piede dicesse, siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. In questo versetto sembra che ci sia qualcuno che dica, io non sono questo membro nella Chiesa, e quindi forse non posso aver parte o non mi considero della Chiesa, perché per me la Chiesa ha a che fare con chi fa questo, per chi è questo membro nella Chiesa, per chi fa questo, ha questo impegno nella Chiesa. E da cosa proviene questa deduzione, questo ragionamento? Probabilmente è una questione di carattere. Forse qualcuno può pensare, io non sono il tipo per, o non riesco a fare questo. E quindi io non sono, come dice questo versetto, siccome io non sono mano, non sono del corpo. Ma questo è sbagliato, è vero? E poi ancora, se l'orecchio dicesse, siccome io non sono occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Quindi incomincia ad entrare un po' Paolo nei dettagli. Prima di tutto ognuno è membro della Chiesa, ma non ci sono membri di serie A o serie B. E quelli che si considerano di serie B perché vedono quelli di serie A più importanti nella Chiesa per il loro ruolo, non possono pensare di non essere parte del corpo. Non so se mi sono spiegato bene. Ammettiamo che io fossi uno di quelli che si considera di serie B nella Chiesa, cioè non ha un certo ruolo in vista e secondo me più importante nella Chiesa. Io sbaglierei nel dire, ma siccome non ho questo ruolo, io non faccio parte del corpo, quindi non devo prendere degli impegni. È sbagliatissimo. Cari miei, tutti siamo membri della Chiesa. E membri si diventa quando uno crede in Gesù, è chiaro. Quindi se tu hai creduto in Gesù, sei stato battezzato, sei parte di una Chiesa, devi cercare il tuo posto nella Chiesa. Non c'è un ruolo su e un ruolo giù. Non c'è questo. C'è un ruolo e tu devi scegliere, cioè più che scegliere, tu devi capire qual è il tuo ruolo nella Chiesa. Quindi devi spendere tempo non a pensare a guardare gli altri che sono più usati dal Signore o almeno che si sono messi a disposizione, ma devi pensare qual è il mio ruolo, perché nella Chiesa non c'è competizione, no? Non dobbiamo pensare a questo tipo di impegno nella Chiesa. Ognuno svolge il suo ruolo e probabilmente il tuo è quello più adatto perché Dio ha voluto collocarti nella Chiesa in quel modo. Molto spesso ci può essere anche una questione di carattere personale che c'è una poca autostima. Qualcuno può dire, ma no, io non sono capace di fare quello. Io non riuscirò mai a parlare da un pulpito. O io non riuscirò mai a insegnare ai bambini. Per me sono cose molto difficili. Ci vuole qualcuno che, no? Qualcuno che sia occhio, qualcuno che sia, no? Mano, che faccia delle cose evidenti. Le capacità di chi è membro di una chiesa non vengono da se stessi. I doni sono capacità che vengono da Dio direttamente. Non ce le possiamo acquistare in qualche modo. E non sono mai valutate in base al carattere o al ruolo che abbiamo nel mondo. Puoi essere un imprenditore, puoi essere un insegnante nel mondo. Puoi insegnare anche in una scuola, dovunque. Ma non per questo sei insegnante della parola di Dio. Oppure sei uno che sa organizzare un gruppo come un imprenditore. Non c'entra questo. Quello che è del mondo è del mondo. La Chiesa, l'edificazione della Chiesa e la guida della Chiesa avviene direttamente dal Signore. E poi vediamo alcuni suggerimenti. Se si parla in questa maniera, cioè io non sono, non posso essere tal dei tali nella Chiesa o avere quindi un certo ruolo, probabilmente perché anche c'è una falsa considerazione di cosa sono i ruoli nella Chiesa. No? Se incominciamo a dire un ruolo più importante e meno importante, lì già c'è un errore. Non esistono queste cose per il Signore. C'è un ruolo, Lui vuole che noi siamo collocati lì e dobbiamo scoprirlo qual è. Non esiste un credente, mi sembra di averlo ripetuto anche altre volte, che è seduto e la riunione con lui finisce lì. Il Signore mi ha detto di fare qualcosa, bellissimo, mi piacciono tanto questi termini usati, la riunione. E questa riunione con Gesù, perché lui è in mezzo a noi, finisce lì. Grazie Signore, è stato bellissimo, grazie per quello che ci hai detto, e tutto è andato perdendosi per strada durante la settimana. Non parla il Signore in questa maniera. Quello che ci dice il Signore è molto importante e probabilmente vuole che tu lo consideri e tu lo tieni dentro di te e che lo maturi, perché probabilmente vuole aggiungere ogni volta qualcosa in più su questo tema. Quindi attenzione a quello che il Signore vuole dirci. Una cosa importante, il versetto 17, andiamo avanti. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Paolo vuole chiarire, se tu non fai la tua parte, ecco, la Chiesa sarebbe molto strana. Sarebbe soltanto una Chiesa che, mettiamo che qualcuno abbia soltanto il dono di predicare, si predicherebbe tutte le volte, solo quello, no? E sarebbe un'anomalia nella Chiesa. Non può essere questo, è vero? E chiariamo, dice Paolo, non sarebbe un'anomalia se tutto il corpo fosse occhio? Non sarebbe un'anomalia se tutto fosse udito? Se tutti fossimo seduti? Molto strano, ci sediamo qui, nessuno può predicare perché nessuno si sente capace o per questo ruolo. Sarebbe molto strano. È vero? Se uno non pensasse ai bambini o non potesse dare un contributo ai bambini, sarebbe molto strano. Ognuno ha il suo ruolo. E Paolo dice il versetto 18 molto chiaramente. Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel suo corpo come ha voluto. Lui ha voluto questo. Lui ha collocato questo. Va bene? Ed è un peccato, diventa un peccato nel momento in cui, per motivi personali, per motivi di carattere, paura del giudizio anche altrui, o falsa valutazione su se stessi, bloccherebbe la mia ricerca o il mio posto nella Chiesa. Sarebbe molto strano, o sarebbe addirittura un peccato, perché Dio ti ha già dato un posto, lo dobbiamo solo scoprire. E quindi non scoprendolo è non praticandolo è un peccato, è una trasgressione verso il Signore. Ora do un incoraggiamento. Come si può capire il proprio ruolo? Non può finire qui in questa serata e con questo incoraggiamento, ma un'osservazione generale si può avere. La prima cosa è che diversi membri della Chiesa, perché ci osserviamo l'uno con l'altro, non sono solo gli anziani che ci guardano, che ci incoraggiano, ma anche altri membri che possono dire, ma guarda, io sono stato colpito da quello che hai fatto, mi è piaciuto tanto, io ho visto che ha contribuito alla Chiesa. E quindi è un incoraggiamento forse di andare in quella direzione, dagli altri membri della Chiesa. Sì. A questo dobbiamo aggiungere l'incoraggiamento degli altri membri della Chiesa, la nostra valutazione anche sui fatti. La nostra valutazione potrebbe però andare nella direzione dei nostri sentimenti o del nostro stato d'animo, potrebbe essere sviata, perché ci sono pure quelli che dicono, ah, non me la sento. Ne avete mai sentiti? Sorella, vorresti fare questo? Fratello, vorresti fare questo? Ah, non lo so. Qual è il vero motivo? Non so come dirtelo, ma non lo so. È per voi, secondo voi, una giusta valutazione della cosa, dell'incoraggiamento o del ruolo forse da poter avere nella Chiesa? Io non lo trovo. Secondo me si dovrebbe già iniziare a provare, poi dopo dire ho provato comunque, ma vedo che il Signore mi vorrebbe da un'altra parte forse. Ma almeno proviamo, vero? Quindi questo stato d'animo che oggi ci si sente o domani forse no, o al momento abbiamo questo impatto con un primo incoraggiamento, io penso che è buono evitarlo. E quindi, cari miei, l'incoraggiamento degli altri, pure la giusta valutazione sui fatti da parte nostra, devono andare insieme, ma dobbiamo pregare che noi sappiamo anche valutare bene le cose. Ok? E poi ci vuole un tempo di valutazione, ci vuole un tempo in cui si nota anche con gli altri, insieme, noi e gli altri, che le cose vanno in un certo modo. E quindi qui è da capire una cosa molto chiara. Nella Chiesa non c'è posto per l'egoismo. Non devo pensare solo a me stesso, ma devo pensare anche agli altri. Devo osservare gli altri per edificarli, per farli crescere. Questo è il motivo per cui nella Bibbia c'è scritto edificatevi gli uni gli altri. Quindi preghiamo il Signore che abbiamo le idee chiare sui doni, non sui talenti, sui doni, e ora spieghiamo un po' brevemente la differenza, e poi che possiamo incoraggiare gli altri. Cos'è un talento e cos'è un dono di Dio? Un talento è una capacità nostra, umana, no? Cioè io so suonare la chitarra, so cantare, questo è un talento. Quello che è un dono di Dio è una capacità che io non potrò mai avere, umanamente parlando, ma che riesco comunque a portare avanti perché Dio è intervenuto dandomi quel dono. Perché io ho un dono, allora, da Dio? Per manifestare non le mie capacità, ma per manifestare l'opera di Dio attraverso di me. Non è per me il dono, non è per dire quanto sei bravo. Il dono non serve per quello. Non serve a me per dire, ecco, tu sei riuscito a trovare un posto più in evidenza nella Chiesa. Non serve quello. Il dono serve per gli altri, per farli crescere. E perché Dio si manifesta attraverso di noi per gli altri, nella Chiesa. E ci sono queste capacità che il Signore dà. Io conosco fratelli che non parlavano da parte del Signore. Anni fa noi andavamo per le strade predicando il Vangelo, ma non avevano nessuna capacità di poter minimamente avvicinarsi a un microfono e parlare di Gesù. E non è con l'esercitazione che sono riusciti a parlare poi da parte del Signore, ma i fratelli lo hanno incoraggiato, li hanno incoraggiati. E questo riconoscimento è avvenuto negli anni. È avvenuto negli anni. Queste cose possono aiutarci, sono dei suggerimenti, è chiaro, ma nella Chiesa gli altri sono importanti, non solo noi. Gli altri sono più importanti. Stimare gli altri da più di se stessi è un insegnamento biblico. Versetto 18. Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Il corpo, il ruolo nel corpo di Dio non lo decidono gli altri. Gli altri forse hanno simpatia per noi, vedono certe cose, ma non è quello che decide per noi. Lo decide Dio. Lui vuole certe cose e lui guida gli altri membri della Chiesa durante la lettura nella Bibbia, le nostre valutazioni. Tutte queste cose devono per forza andare insieme, altrimenti non riusciremo mai a capire la volontà del Signore. Versetto 19, dal versetto 19 in poi Dio entra in certi chiarimenti, proprio delle frasi che devono rimanere perché sono gli insegnamenti per noi. Versetto 19 dice: se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ecco, questo è un altro insegnamento. Dove sarebbe il corpo? Perché si parla di tante membra? Perché tu, per conto tuo, nel posto dove Dio ti vuole, insieme agli altri, formate un corpo. Non si è una stessa cosa. Non si è un corpo. Non si è un solo membro. Il corpo è fatto di tante membra. Versetto 20. Ci sono molte membra, ma c'è un unico corpo. Questo è l'insegnamento. Ci sono tante membra, ma un unico corpo. Quello che può succedere perché questo corpo abbia delle difficoltà è, andiamo al versetto 21, al contrario le membra del corpo, scusatemi, l'occhio non può dire alla mano non ho bisogno di te, né il capo può dire ai piedi non ho bisogno di voi. Qui entriamo un po' nel rapporto che c'è interpersonale tra i credenti. C'è qualcuno può, c'è chiaro, forse non lo esprimiamo in questa maniera, ma forse sorvoliamo sugli interventi degli altri. E questo si chiama disprezzo per gli altri, non apprezzamento degli altri. E qui dice, non possiamo pensare, non ho bisogno degli altri. Versetto 22. Al contrario, le membra del corpo, che sembrano essere le più deboli, sono invece necessarie. Il contrario dei pensieri di Dio è: io posso avere nella Chiesa un ruolo che mi porta su un piedistallo e mi fa vedere davanti agli altri migliore. E quindi dico, non ho bisogno degli altri. Se vi sono sincero, Gino, scusami se lo dico, però se io non avessi avuto anche Gino ogni volta, quasi, ultimamente mi manca un po', però Gino ogni volta viene alla fine e dice, Giuseppe, devi andare sempre meglio, sempre meglio. Questo mi fa male, in certo senso, perché mi fa pensare di essere qualcuno, ma è un grandissimo incoraggiamento. Questo vuol dire osservare gli altri e incoraggiarli. E vi sono sincero, quando vengono dei fratelli così silenziosi o delle sorelle in silenzio a incoraggiarti, rimane molto di più. Così, cari miei, osserviamoci gli uni con gli altri. E se abbiamo pensato di qualcuno che forse potrebbe non essere all'altezza secondo noi di certi compiti o di certi ruoli, bene, la Bibbia ci condanna dicendo non puoi dire non ho bisogno. E l'incoraggiamento di altri fratelli e sorelle per tutte le cose che facciamo dobbiamo tenere in considerazione, perché quelli che noi consideriamo meno onorevoli probabilmente sono necessari, non probabilmente, sono necessari. Questo tema necessario è bello nella Bibbia, vuol dire che nessuno è indispensabile, solo Gesù Cristo. Vuol dire senza Gesù la Chiesa non ci sarebbe, da Lui dipende tutto, ma siamo necessari. Cioè quel ruolo che Dio ti dà, che ti ha dato, è solo da scoprire, non lo può impegnare qualcun altro, perché è la volontà di Dio quella. Però se io non voglio, ripeto, per questioni personali, per mancata valutazione o giusta valutazione di se stessi o del proprio ruolo, Ma Dio troverà comunque qualcuno che impegni nella sua Chiesa quel ruolo, quindi non siamo indispensabili. Versetto 23. E quelle parti del corpo che stimiamo essere le meno onorevoli, le circondiamo di maggior onore. Le nostre parti indecorose sono trattate con maggior decoro, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno. Ma Dio ha formato il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava. Cosa vuol dire? Che Dio la pensa diversamente da come la pensiamo noi. Noi certe volte diamo maggior onore, considerazione a chi si presenta in un certo modo. Per esempio un predicatore, è chiaro, grazie fratello, più lo stimiamo un po' di più. Ma non è così per Dio. Quelli che noi consideriamo meno onorevoli sono in realtà quelle che dobbiamo dare più attenzione. Dobbiamo prodigarci perché tutto il corpo cammini con lo stesso onore. Questa è la volontà di Dio. Dio ha formato il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava, perché non ci fosse divisione al corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Questo è un altro punto molto importante. Nella Chiesa non si viene per avere delle cure, nella Chiesa si viene per curare. Dio ha fatto questo lavoro, questo progetto, in modo tale che ci si curi l'una dell'altra. Qualcuno diceva, perché è chiaro che dipende da come noi consideriamo gli altri, se noi ci vediamo soltanto la domenica, o ci si sente durante la settimana, è chiaro che io ho un'idea, un'immagine, anche delle notizie che mi vengono degli altri. Ho un'immagine e mi formo un'immagine di chi incontro, dell'altro membro o membro della Chiesa. Questa immagine potrebbe essere un problema. E quindi dobbiamo stare attenti a cosa diciamo di quel membro della Chiesa a quell'altro membro. E anche di cosa noi riceviamo. Perché avere queste immagini per noi poi è come dire, è così, basta. Quel credente o quella credente è così, non c'è niente da fare. E questo divide la Chiesa. Ma forse dovremmo pensare cosa posso fare io per quel fratello o quella sorella. Prima di tutto per me è un fratello o una sorella? Sapete, da quando noi crediamo in Gesù inizia l'eternità. Inizia l'eternità. Perché noi saremo sempre con Dio, per sempre. E quando io mi incontro con qualcuno nella Chiesa e dico che è un credente, io con questo credente o questa credente non mi separerò mai più. Non ci divideremo mai più. Forse il Signore, quando saremo davanti a Lui, ci farà sedere addirittura a fianco, l'uno all'altro. Chi lo sa? O forse ci darà da fare qualcosa insieme. Questa realtà di essere seduti insieme, di osservarci, curarci, di stare riuniti intorno al Signore, sono figure di quello che avverrà nel cielo. E quindi quando tu pensi, ma sì, no, non voglio telefonare, non voglio preoccuparmi, perché conosco il carattere, so il problema. Sì, è vero, possiamo anche sapere queste cose, forse possiamo anche aver ragione, ma il nostro compito non è questo. La Bibbia dice che il nostro compito è di curarsi gli uni con gli altri, non di avere considerazione solo l'uni degli altri. Curarsi. Quindi cosa puoi dare tu agli altri? Hai qualcosa di prezioso? No? È una domanda. Nella Bibbia ce l'abbiamo. In un termine è racchiuso tantissimo. Si chiama amore. Amatevi gli uni gli altri, l'abbiamo letto oggi. E l'amore è un termine che esprime diverse azioni. Azioni. Gesù ha detto questo. E Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio. Quindi un'espressione chiara, se amiamo qualcuno, è darci. Fisicamente dire cosa posso fare. E se non ce la facciamo, non sappiamo cosa fare, fermiamoci. Chiamiamo qualche fratello o sorella matura che possa dirci o suggerirci come poter aiutare o come affiancare. Perché essere aiutanti vuol dire sentirsi forse io posso aiutare perché non mi trovo in quel problema. Ma anche noi abbiamo i problemi. Quindi il pregare gli uni per gli altri è indispensabile, è necessario per la Chiesa. Non è necessario per poi pensare, ah ecco cosa sta vivendo, chissà quali problemi c'è dietro. No, preghiera per gli uni per gli altri non serve per quello, per dare considerazioni sulla propria vita, sulla vita degli altri, ma letteralmente interessarsi. I discepoli hanno chiesto a Gesù, Signore, chi li farà da mangiare a questi che vengono? Cosa disse? Date voi, io non vi preoccupate, io farò la mia parte, date voi da mangiare. Non avevano niente, pochissimo. Quindi cosa vuol dire? Signore, come facciamo ad aiutare questo fratello o questa sorella? Dai tu qualcosa, intervieni, io sono con voi, io lo faccio attraverso di voi, ma voi dovete fare qualcosa verso gli altri. Versetto... E poi andiamo verso la conclusione. Io non vedo neanche l'orario più. Ah, ecco. Sì, andiamo verso la conclusione. Ma di chi si sta parlando quando si parla di tutto questo? No? Che oggi abbiamo visto velocemente, con dei suggerimenti, con dei piccoli insegnamenti. Di chi si sta parlando? Versetto 27, chiudiamo con questo versetto. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. Voi siete, noi, Dio lo sta dicendo a noi. È incredibile, non si parla degli altri, sta parlando di noi. Lascia perdere i tuoi sentimenti se non vuoi prendere un compito, lascia perdere le tue conclusioni su qualcun altro se non vuoi darti da fare, ma interessati degli altri. Se qualcuno ti incoraggia a prendere un certo ruolo nella Chiesa, incomincia, non dire no, è un peccato. Se qualcuno ti chiede di pregare per lui o per lei, non dire dopo agli altri quello che ti è stato detto, è un peccato. Se qualcuno ti chiede aiuto, non pensare è un membro di cui non ho bisogno, o meno onorevole nella Chiesa. Amalo o amala dandoti a fare qualcosa per lui o per lei. E se in tutte queste cose abbiamo delle difficoltà, nella Bibbia Dio ha stabilito le guide. La Chiesa, ci sono gli anziani che guidano e possono suggerire come comportarsi, sia per i doni, sia per come comportarsi e per come camminare insieme. Così, cari miei, Dio nel suo progetto ha pensato, non c'è posto per il no, non c'è posto per altro. Dobbiamo solo capire cosa vuole da noi.